Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte prima, Antico Testamento. Figure e simboli mariani. Oltre che preannunciata, la Madonna è stata anche prefigurata e simboleggiata nell'Antico Testamento in una quantità notevole di testi, valorizzati di tempo in tempo lungo i secoli e presenti ancora oggi nella veneranda tradizione della Chiesa, con la liturgia e l'omiletica, con la pastorale e l'arte sacra. In tal senso si è avuta una preparazione all'arrivo della Beata Vergine Maria, svolta gradualmente e colta via via dalle gesta o dagli eventi personali più significativi di donne particolari della vecchia alleanza, dopo le quali aggiungiamo anche una riflessione su Abramo e Isacco, oppure raffigurata in radiosità di simboli ricchi di contenuti espressivi del mistero di Maria. Le figure mariane. Il Vecchio Testamento ci presenta diverse figure di donne non comuni, come Sara, Rebecca, Rachele, Miriam, sorella di Mosè, Deborah, Ruth, Abigail, Giuditta, Esther e la madre dei Maccabei, che hanno svolto un ruolo importante nell'economia del piano salvifico di Dio e nel cammino del popolo eletto verso la pienezza dei tempi. L'Antico Testamento, afferma il Papa Giovanni Paolo II, ci fa ammirare alcune donne straordinarie che, sotto l'impulso dello Spirito di Dio, partecipano alle lotte e ai trionfi di Israele o contribuiscono alla sua salvezza. Prima fra tutte, naturalmente, viene la figura di Eva, analizzata in profondità già dalla prima patristica, che l'ha presentata in antitesi con Maria. In breve, presentiamo qui alcuni cenni per ciascuna di esse. Eva, la progenitrice. Emblematica e primaria, biblicamente, è la persona di Eva quale madre dei viventi. Prima della caduta nella colpa originale, infatti, Eva era destinata a trasmettere all'umanità per via di generazione il tesoro di grazia della elevazione dell'uomo alla figliolanza divina. Proprio con la caduta nel peccato originale, purtroppo, Eva meritò la sentenza amara del Siracide, che dice: «Dalla donna ha avuto inizio il peccato, per causa sua tutti moriamo». E San Paolo precisa in particolare che non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si rese colpevole di trasgressioni. Il recupero della figura di Eva si ha in Maria Santissima secondo la dottrina di Sant'Ireneo sulla ricircolazione della Divina Grazia, che dalla Eva peccatrice, dopo la caduta nella colpa, rifiorisce nella seconda Eva innocente, Maria, sempre immacolata e piena di grazia. In questo senso si sa che la nuova Eva restaura l'antica Eva, e difatti il fiat della prima Eva alle richieste di Satana, serpente, è stato restaurato dal fiat di Maria alle richieste dell'angelo Gabriele. L'antica alleanza con Dio, rovinata dal peccato di Eva, viene restaurata dalla grazia di Maria. I dolori del parto di Eva vengono eliminati dal parto in dolore di Maria a Betlemme, alla nascita del figlio di Dio, e sono assenti nel battesimo alla rigenerazione dei figli di Dio, secondo l'interpretazione di un versetto del Vangelo di San Giovanni 1:13, letto al plurale e riferito ai battezzandi. La personale cooperazione attiva e immediata di Eva alla caduta di Adamo nella colpa originale viene neutralizzata dalla personale cooperazione attiva e immediata di Maria alla redenzione operata da Cristo, per cui si può dire che la prima è stata la Eva cooperatrice con Adamo peccatore, la seconda è stata la Eva corredentrice con il secondo Adamo redentore per la nostra salvezza. Sara, la sposa di Abramo. Fu la moglie libera di Abramo, a differenza di Agar, la schiava. Sara era sterile, ma ciò nonostante divenne feconda per intervento miracoloso di Dio. Fu la madre di Isacco, unico figlio, che diventò padre di una grande discendenza. Sara, sposa libera ma sterile, è figura di Maria, sposa libera della vera libertà da ogni soggezione di colpa. Ella è l'Immacolata. Maria, inoltre, è sposa non sterile ma virginale. Ella, infatti, è rimasta vergine volontaria, che tuttavia concepì e partorì il figlio, miracolosamente, ossia virginalmente, per opera dello Spirito Santo. Maria fu madre di Gesù, unico figlio, che ha immolato se stesso sulla croce per redimere il genere umano con la sua passione e morte sul Calvario, divenendo capo del corpo mistico, primogenito tra molti fratelli. Sara è l'ombra della nuova alleanza sancita da Dio con Abramo e suggellata dal sangue della circoncisione. Maria Vergine, invece, è la realtà della nuova alleanza fra Dio e il suo popolo, stabilita da Gesù, che l'ha suggellata con la sua immolazione di vittima crocifissa per l'umanità da redimere. Rebecca, la sposa di Isacco. Per molti versi, Rebecca, la sposa di Isacco, ha prefigurato Maria Santissima nella sua vita così ricca di eventi significativi e anche decisivi per l'andamento della storia del popolo eletto nel suo cammino di lotte e di crescita secondo il piano di Dio. Abramo mandò il suo servo Eliezer a chiedere a Rebecca il consenso per diventare sposa di Isacco. In questa prefigurazione è facile leggere il disegno di Dio Padre che mandò l'angelo Gabriele a chiedere a Maria il consenso per l'incarnazione redentiva del Verbo. Una provvidenza particolare ordinò tutte le cose perché Rebecca acconsentisse a divenire sposa di Isacco e madre di Giacobbe. Una provvidenza ancora più speciale condusse le cose in modo tale che Maria, la Vergine di Nazareth, divenisse la sposa sempre vergine di San Giuseppe per essere la madre vergine di Gesù. Quando Rebecca partì per andare da Isacco, i fratelli le gridarono insieme questo augurio: «Possa tu crescere in mille e mille generazioni e la tua progenie possegga le porte dei suoi nemici». Tale augurio avrà il suo compimento senza limiti proprio in Maria, madre della nuova umanità redenta. Il capolavoro dell'arte materna in Rebecca fu quello di far rivestire al figlio Giacobbe gli abiti del fratello Esaù, per fargli ottenere le benedizioni del padre Isacco per se stesso e per la sua discendenza, dal momento che Esaù aveva venduto la sua primogenitura a Giacobbe. La significativa prefigurazione mariana di questo evento viene così spiegata dalla Roschini, che si rifà al pensiero patristico. Maria, col consenso dato all'angelo, indusse il Verbo di Dio a rivestirsi di umana carne, prendendo sopra di sé le nostre iniquità e a presentarsi con essa all'Eterno Padre per ottenere l'eterna benedizione. Inoltre, in tale opera di mediazione fra Isacco e Giacobbe, anche Rebecca è figura di Maria, quale mediatrice fra gli uomini e il nuovo Israele, Gesù Cristo, il Verbo incarnato. Rachele, la sposa di Giacobbe. Sposa di Giacobbe, Rachele era di una bellezza così singolare da rapire il cuore di Giacobbe. L'eccezionale bellezza di Rachele prefigura la bellezza senza confronti di Maria Santissima, ossia di colei che, piena di ogni grazia, trovò grazia presso Dio, tutta immacolata fin dal primo istante della sua concezione. Rachele fu la madre di Giuseppe, che fu venduto dai fratelli gelosi e invidiosi per 20 sicri d'argento. Ma dalla divina provvidenza, Giuseppe, condotto schiavo in Egitto, per vie misteriose arrivò al potere supremo presso il faraone, così da diventare il salvatore della sua famiglia e del popolo di Israele durante la terribile carestia delle 7 vacche magre. Nella tradizione della Chiesa, Giuseppe prefigura Gesù, il figlio di Maria Vergine, venduto da Giuda al Sinedrio per 30 denari. Gesù fu condannato e messo a morte sulla croce, diventando così, con la sua morte e risurrezione, il Redentore e Salvatore di tutto il genere umano, schiavo del peccato originale dei progenitori. Rachele diede alla luce 2 figli, Giuseppe, suo primogenito, e Beniamino. Il parto di Giuseppe fu per Rachele un parto di grande gioia e consolazione. Il parto di Beniamino, invece, fu un parto di così grande dolore che Rachele, la madre, chiamò il suo secondo bambino Benoni, che significa appunto figlio del dolore. Orbene, anche Maria Santissima, nel dare alla luce virginalmente Gesù, il suo primogenito, nella grotta di Betlemme, fu ripiena di gioia estatica. Fu ripiena di dolore, invece, nel dare alla luce noi tutti, fratelli del primogenito, stando ai piedi della croce sul Calvario, unita al Figlio crocifisso, coimolata con lui quale corredentrice universale. Ricca di riflessioni luminose è la pagina di esegesi scritta dallo Zolli, il quale, nel dolore di Rachele, coglie e analizza il dolore di Maria quale corredentrice unita al Figlio Redentore. Lo Zolli afferma infatti che Rachele è la prefigurazione di Maria, la madre dolorosa, la madre che darà alla luce il Figlio, che accrescerà il bene e la salvezza dell'umanità intera di tutti i tempi. A lui e alla madre sua corredentrice nella liberazione dal male sono rivolte tutte le preci e tutte le speranze dell'umanità di ogni tempo. Miriam, sorella di Mosè. Oltre che per l'identità del nome, la sorella di Mosè è figura di Maria Santissima per alcuni aspetti di particolare interesse. Maria, infatti, è sorella di Mosè, il liberatore del popolo eletto, ed è sorella di Aronne, il primo sacerdote dell'antica alleanza. Con Mosè e Aronne, il sommo legislatore e il sommo sacerdote, anche Maria ricevette l'onore di essere presente nel padiglione del convegno, dove il Signore discese nella nube e parlò loro. Inoltre, Maria era chiamata profetessa ed era la guida del coro delle donne nel cantico di trionfo di Mosè, dopo il prodigioso passaggio del Mar Rosso, là dove ci fu la disfatta completa dell'esercito del faraone. Illuminante è l'esegesi del rabbino Eugenio Zolli, convertitosi cattolico, su Miriam presente nel padiglione del convegno insieme a Mosè e Aronne e profetessa dopo il passaggio del Mar Rosso. Eugenio Zolli commenta il testo di Michea che dice al popolo di Israele: «Io ti ho tratto dalla terra di Egitto e ti ho redento dalla casa di schiavitù e ti mandai incontro Mosè, Aronne e Miriam». Questo breve testo è di grande importanza dal punto di vista tipologico e mariologico. L'opera della redenzione del popolo dall'Egitto viene affidata dal Signore a Mosè. Mosè, di cui un profeta dice: e a mezzo di un profeta il Signore trasse Israele dall'Egitto. Ecco che Mosè, come altre volte, viene definito profeta e considerato anzi il maggiore tra i profeti. Dopo il passaggio del Mar Rosso, Miriam, la profetessa, intona assieme alle donne di Israele un inno di ringraziamento al Signore. Ecco come si comprende la ragione per cui Michea pone tutti e tre i fratelli, Mosè, Aronne e Miriam, sullo stesso livello. L'opera della redenzione nazionale di Israele viene compiuta dal Signore stesso, ma per lo più Iddio affida l'opera di esecuzione a Mosè. Nessuna delle donne nell'ambiente patriarcale viene mai indicata col nome di profetessa, e Michea la pone accanto a Mosè e Aronne, quale corredentrice di Israele d'Egitto. Bastano questi tratti, scrive il Ruotolo, per farci intravedere la Vergine Santa adombrata in questa donna. Maria è presente nel libro dell'Esodo a fianco di Mosè e di Aronne. La Vergine Santa è legata a Gesù Cristo non solo come madre, ma anche nella sua opera. Ciò vuol dire che, come Maria affiancava suo fratello Mosè, legislatore del popolo eletto, così Maria, la Vergine, è congiunta in maniera indissolubile al sommo legislatore Gesù Cristo, del quale Mosè era figura e tipo. La Vergine Santa è a fianco di Gesù Cristo, sommo sacerdote della nuova alleanza, di Mosè figura e tipo. La prima Maria è presentata come profetessa privilegiata da Dio. La seconda Maria, la benedetta fra le donne, è invocata dalla Chiesa come regina dei profeti. La prima ripeteva il ritornello del cantico trionfale di Mosè insieme con altre donne. La seconda eleva il suo cantico alla grandezza dell'Onnipotente e profetizza nel senso letterale della parola la sua futura glorificazione da parte di tutte le generazioni umane. Debora. In una situazione di estremo pericolo, Debora fu la donna energica che salvò il suo popolo dai cananei, guidando Barak con un piccolo esercito al trionfo sul possente esercito di Sisara, comandato da Yablin. Debora è figura di Maria Santissima soprattutto per questo, perché è stata cooperatrice attiva di Barak nella vittoria su Sisara per salvare il suo popolo. Anche Maria Santissima è stata l'alma socia di Cristo nella salvezza dell'umanità. Quale corredentrice, infatti, ella ha cooperato al piano della salvezza con Cristo, il Redentore, che ha svolto e portato a compimento il piano della redenzione dell'umanità rovinata dalla colpa originale dei progenitori. Debora cooperò alla liberazione di Israele dall'oppressione di Sisara e dei Cananei, scrive il padre Pietrafesa. Maria Santissima cooperò con Cristo alla liberazione di tutto il genere umano dalla schiavitù del demonio, meritando e soddisfacendo con lui. Debora è anche figura di Maria, quale profetessa e quale madre misericordiosa, a cui ricorrevano tutti i figli di Israele nei loro bisogni. Maria Santissima è la più grande profetessa ed è la vera madre di misericordia, come l'invoca la Chiesa, a cui tutti ricorrono con la speranza e con la fiducia di trovare in lei ogni grazia e benedizione. Infine, l'inno di esultanza e di riconoscenza che Debora cantò per la vittoria riportata sul potente e superbo Sisara riecheggerà in altezza e profondità nel Magnificat di Maria Santissima, che esalta Dio, vindice dei poveri e degli umili, contro i potenti e i superbi. Ruth, la Moabita. La Chiesa vede in Ruth una figura di Maria Santissima, scrive Don Donindo Ruotolo. e non solo in Ruth, ma in tutto quello che accompagna questa donna. Nei grandi santuari dedicati alla Madonna si vede spesso in alto sul soffitto, sulle mura, sulle vetrate, una donna con un manipolo di spighe sul braccio e sotto una semplice scritta con questo nome, Ruth. Sul trono è Maria, la piena di grazia, sulle pareti è la sua ombra, proiettata dagli umili campi di Betlem nei secoli passati. Ruth abbandonò coraggiosamente la sua terra natale, Moab, e i suoi parenti, per amore della suocera, la pia Noemi, e così, per vie provvidenziali, meritò di diventare la sposa di Boaz e madre di Obed, che fu il nonno di Davide. Per questo Ruth, quale antenata di Davide, è segnalata fra gli antenati di Cristo. Anche Maria Vergine, fin da bimba consacrata a Dio rinchiusa nel Tempio, secondo un'antica tradizione accolta dalla Chiesa nella liturgia con la memoria del 21 novembre, ha lasciato la sua casa e i suoi parenti ed è stata preparata dal Signore per diventare la sposa dello Spirito Santo attraverso le vie misteriose del disegno d'amore redentivo di Dio che voleva salvare l'umanità decaduta. Ruth si proclamò umile serva di Boaz, che la scelse perciò quale sua sposa. E Maria Santissima, ugualmente, a conclusione del dialogo con l'angelo Gabriele, si è proclamata umile ancella di Dio, che l'ha eletta sposa dello Spirito Santo per compiere l'opera dell'incarnazione del Verbo e della redenzione universale. Ruth, che raccoglie le spighe lasciate indietro dai mietitori, e figura anch'essa di Maria Santissima, che soccorre maternamente gli abbandonati, raduna i dispersi e sostiene i disperati, quale spes desperantium, come viene anche invocata in più luoghi. I padri della Chiesa sono d'accordo, scrive il padre Mauri, nel dirci che Ruth, la quale raccoglie le spighe lasciate indietro dai mietitori, è figura di Maria, che a sé raccoglie e porta a Dio le anime anche dei più abbandonati e disperati peccatori. Abigail. Per quanto possa apparire come una figura secondaria la persona di Abigail, è da dire tuttavia che gli scrittori ecclesiastici hanno invece riscontrato parecchie somiglianze fra lei e Maria Santissima. Il nome Abigail significa esultanza del padre, e non è difficile scoprire in questo significato semantico ciò che realmente fu Maria Santissima per il Dio, quale creatura intatta e piena di grazia con la sua immacolata concezione, con la sua maternità divina e corredentiva, restauratrice della natura umana decaduta. Abigail, inoltre, si meritò i titoli di prudentissima e bella, prefigurando perfettamente, in tal modo, Maria Santissima, la Vergine e Madre, colei che dalla Chiesa è universalmente invocata Vergine prudentissima e tutta bella. Abigail, soprattutto, seppe placare le giuste ire di Davide contro Nabal, non temendo di mettersi di mezzo fra l'ira di Davide e l'iniquità del marito, come scrive il Mauri, operando con la sua mediazione di umiltà e di dolcezza. Tutto questo è stato fatto, molto di più ancora, da Maria Santissima, con le sue sofferenze, che, unite a quelle di Cristo, hanno placato lo sdegno di Dio verso l'umanità peccatrice. E ancora oggi ella, con la sua materna intercessione, sa placare il giusto sdegno del figlio oltraggiato dai peccatori. Ancora, per la sua ricchezza di virtù, Abigail venne persino presa in sposa da Davide e collocata sul trono regale, costituita regina della casa di Davide. Ebbene, tanto più Maria, innocentissima e bellissima, fu scelta da Dio come madre del Verbo fatto carne, sposa dello Spirito Santo e regina del cielo e della terra. Ecco la tua serva, disse Abigail all'annuncio della sua elezione a sposa di Davide. Anche Maria Santissima, all'annuncio dell'angelo che le rivelava la sua elezione a madre di Dio, esclamò umilissima: «Ecco l'ancella del Signore». Questa e quella pongono a fondamento della loro esaltazione la santa umiltà. Giuditta. Un popolo, ormai vicino alla resa disperata contro l'aggressore violento e potente, viene salvato prodigiosamente dall'audace stratagemma di una semplice donna, Giuditta, che si fa ardita e virile nella lotta contro il nemico Oloferne e finisce col trionfare su di lui troncandogli coraggiosamente la testa. Giuditta perciò è figura di Maria Santissima che schiaccia la testa al serpente infernale, salvando con il figlio il genere umano, quale corredentrice accanto al Redentore, a richiamo diretto della celebre profezia contenuta nel libro della Genesi: «Ella ti schiaccerà la testa». Leggendo nella fortezza di Giuditta la fortezza di Maria, L'Ortensi ha scritto che Maria Santissima è stata una donna veramente forte, specialmente sul Calvario, tanto che la storia della salvezza ce la presenta come corredentrice, insieme al suo figlio, per la salvezza di tutti gli uomini. La fortezza e la purezza, la bellezza e l'audacia splendettero radiosi in Giuditta. Per questo ella venne glorificata con parole di esaltazione rimaste sempre celebri: «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente». In tutte queste virtù e lodi, ugualmente, Giuditta sembra prefigurare direttamente Maria, la benedetta fra le donne, la donna forte per eccellenza, l'immacolata, la guerriera invincibile che schiaccia la testa al nemico con il suo piede virginale. A lei, difatti, all'immacolata, la Chiesa canta festosa: «Tutta bella sei, o Maria, e macchia originale non è in te. Tu la gloria di Gerusalemme, tu la letizia di Israele, tu l'onore del nostro popolo». Ester. Questa fanciulla ebrea fu anzitutto celebre per la sua bellezza, con cui per disposizione divina, fra tutte le altre fanciulle, conquistò il re Assuero, che la scelse come regina e la collocò sul trono regale. Inoltre, emanato l'editto dello sterminio del popolo ebreo, Ester fu l'unica ad essere esclusa da quel decreto di condanna a morte di tutto il suo popolo. Ma l'impresa più gloriosa di Ester fu certamente quella di essere riuscita a salvare il suo popolo, già condannato allo sterminio completo per la malvagità del nemico Aman. Orbene, anche Ester è figura di Maria per l'eccezionale bellezza. Maria è realmente la tutta bella, come la invoca la Chiesa, ormai da secoli e secoli nelle celebrazioni mariane, con il canto del Tota Pulchra es Maria. Inoltre, Ester è figura di Maria Santissima perché anche Maria fu l'unica per la quale non valse la legge universale di condanna dell'umanità intera alla contrazione del peccato originale, a cui sono e saranno soggetti tutti i discendenti di Abramo per via di generazione. Soltanto Maria ebbe il privilegio di grazia della concezione immacolata, per cui fin dal primo istante della sua esistenza, anziché essere macchiata dalla colpa originale, fu tutta innocente, ripiena della grazia divina. Infine, e soprattutto, Esther è figura di Maria Santissima sia perché anche Maria salvò il popolo dalla condanna dell'Eden, trionfando sul nemico infernale per l'opera salvifica del Figlio Redentore, sia perché anche Maria, nelle gravi necessità della Chiesa, che è il nuovo Israele, è potente madre e regina, avvocata e mediatrice, sempre pronta a intercedere per noi e a donarci le grazie per scamparci da pericoli e castighi. L'Ortensi così sintetizza in un solo pensiero: Esther è regina, si veste di umiltà e di penitenza per essere accolta dal re. La Madonna si chiama la serva del Signore perché così prende il giusto posto nel piano di Dio e diventa corredentrice, madre e regina. La madre dei Maccabei. Ammirabile si presenta nella Sacra Scrittura la figura della madre dei Maccabei, che assiste coraggiosamente all'immolazione martiriale dei suoi 7 figli, sostenendoli nella testimonianza suprema della loro fede nel Signore. La madre dei Maccabei, infatti, non soltanto era presente, ma, come è scritto nel testo biblico, esortava ciascuno dei 7 figli nella lingua paterna, piena di nobili sentimenti. Ripiena della tenerezza materna, con un coraggio virile, diceva loro: «Non so come siate apparsi nel mio seno. Io non vi ho dato lo spirito e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il Creatore del mondo, per la sua misericordia, vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita, come voi ora, per le sue leggi, non vi curate di voi stessi». Luminosa in questa vicenda drammatica è la prefigurazione che la madre dei Maccabei ci offre di Maria Santissima, quale madre corredentrice, accanto al Figlio Redentore, Gesù crocifisso, immolato sul Calvario. Maria, infatti, era unita a Gesù da uno stretto e indissolubile vincolo, come insegna il Vaticano II, avendo ella consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione sotto di lui e con lui. Anche il Papa Giovanni Paolo II presenta la madre dei Maccabei quale prefigurazione luminosa di Maria Santissima addolorata, che condivide la passione del Figlio e lo offre quale ostia di propiziazione al Padre, cooperando e coimolandosi per la redenzione universale con una fede incrollabile, una speranza senza limiti e un coraggio eroico, quale vera corredentrice dell'umanità. Abramo ed Isacco. La tematica corredentiva, evidente nella madre dei Maccabei quale tipo di Maria Santissima, è ancora più chiara in Abramo quale tipo della madre di Dio sul Calvario. Mentre la maggior parte delle precedenti figure di Maria sono state delle donne, ora incontriamo in Abramo una figura maschile o tipo della Vergine. Nelle litanie lauretane, infatti, è invocata quale regina dei patriarchi: Adamo, Noè e soprattutto Abramo. Il canone romano fa menzione di 3 grandi tipi dell'Antico Testamento che in qualche modo anticipano il sacrificio redentivo di Cristo: Abele il giusto, il patriarca Abramo e Melchisedec, il sommo sacerdote. Abbastanza chiaramente si può scorgere in Abele il tipo di Cristo vittima. Melchisedec è il tipo di Cristo sacerdote. Abramo invece è tipo non di Cristo, ma di Maria, sua madre, che lo offre come il vero Isacco. Così si legge nella Genesi. Dio disse: «Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». Moria, che significa terra di visione, è infatti una parte del monte su cui Gerusalemme è costruita. Secondo una ben attestata tradizione, è il luogo esatto dove Salomone costruì il suo famoso tempio. Altre cime della montagna sono quella su cui Davide costruì la città di Sion e quella nota come il Calvario. Pertanto, il luogo in cui fu comandato ad Abramo di sacrificare il suo teneramente amato erede è lo stesso luogo ove più tardi la Vergine Maria portò a compimento la sua obbedienza di fede professata all'Annunciazione. Ecco l'ancella del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola. È chiaro dunque che la tipologia contenuta in Abramo e Isacco, adempiuta in Maria e Cristo, è precisamente quella di corredentrice redentore. E in vista di ciò, il riferimento ad Abramo nel primo canone della Messa è di fatto un riferimento mariano basato sul mistero della corredenzione. Nel testo della Genesi è soprattutto la fede di Abramo che è messa alla prova da Dio. Isacco fu concepito miracolosamente così da poter ricevere per sé e i suoi discendenti l'eredità promessa ad Abramo, una promessa che doveva realizzarsi paradossalmente soltanto attraverso il sacrificio di se stesso. In questo sacrificio la fede di Abramo ha un ruolo attivo, senza il quale la promessa non si realizzerà. La fede di Abramo contrasta qui con l'infedeltà di Eva. Anticipa la fede perfetta di Maria sul Calvario come corredentrice, che, subordinatamente e unitamente a suo figlio, offre il sacrificio redentivo per la salvezza del resto dei suoi fratelli. Il Papa Giovanni Paolo II fa riferimento a questa tipologia in un importante passaggio della sua enciclica Redemptoris Mater. La fede di Maria può essere comparata anche a quella di Abramo, che San Paolo chiama nostro padre nella fede. Nell'economia salvifica della rivelazione di Dio, la fede di Abramo costituisce l'inizio dell'antica alleanza. La fede di Maria all'Annunciazione inaugura la nuova alleanza. Proprio come Abramo, che ebbe fede sperando contro ogni speranza che egli doveva diventare padre di molte nazioni, così Maria, all'Annunciazione, avendo professato la sua verginità, come avverrà questo dal momento che non conosco uomo, credette che attraverso la potenza dell'Altissimo, per opera dello Spirito Santo, sarebbe diventata la madre del Figlio di Dio, secondo la rivelazione dell'angelo. Il bambino che nascerà sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Di fatto, nel Nuovo Testamento troviamo molti commenti a questo sacrificio di Abramo. Così San Paolo, nel capitolo 4 della lettera ai Romani, in Galati 3:1-10, 4:31 e di nuovo in Ebrei 11:8-12, 17:19, fa riferimento alla fede di Abramo nella discussione sul ruolo della fede nella giustificazione. È ovvio che egli non sta parlando della fede fiduciale di Martin Lutero, ma di una fede oggettiva. L'oggetto di tale fede, la buona opera di carità, consiste nel credere e sperare contro ogni speranza e così adempiere il comando di Dio di sacrificare l'unica apparente garanzia di un eterno futuro. Inoltre, quando la tipologia è realizzata nella pienezza dei tempi, ciò avviene proprio attraverso la donna. Il suo singolare contributo segna la differenza fra il rimanere sotto la schiavitù del peccato e dell'infedeltà e l'entrare nella libertà dei figli di Dio, che in tal modo sono partecipi dei frutti del sacrificio di Abramo Isacco, di Maria Cristo, della corredentrice redentore. Anche San Giacomo fa riferimento allo stesso punto della sua lettera al capitolo 2, versetti da 20 a 26, così spesso citata come critica a San Paolo. Di fatto, i due apostoli sono d'accordo. Nostro Signore, nel Vangelo di San Giovanni, al capitolo 8, versetti 48-59, commenta anch'egli questo passaggio nella sua risposta alla violenta critica. Egli disse: «Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò». Moria, secondo San Girolamo, significa terra di visione. Pertanto il senso è che Abramo per fede vide e conobbe nella tipologia il mistero del Redentore corredentrice. Noi conosciamo anche più perfettamente per fede, non nel tipo, quanto nella realtà simboleggiata dal tipo, cosicché nella contemplazione della croce o ancor più nell'adorazione dell'ostia consacrata nella messa, anche noi vediamo e gioiamo. Anche la Beata Vergine nel suo Magnificat dice: «Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore». Non sembra questo un implicito riferimento ad Abramo che crede e vede il giorno di Cristo? L'ultimo verso del Magnificat conclude: «Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». San Paolo insiste a ciò che la posterità vada qui intesa prima di tutto al singolare. Pertanto, prima la Beata Vergine Maria e poi attraverso la materna mediazione di Maria, come sottolinea San Giovanni Paolo II, noi diveniamo partecipi delle benedizioni promesse ad Abramo. Padre Lucien Dice scrive: «È precisamente questo il posto centrale che la maternità di Maria occupa. Essa ingloba il compimento della tradizione dell'Antico Testamento e l'inaugurazione dell'era messianica. Maria è in rapporto a Cristo e al Nuovo Testamento come Abramo è in rapporto a Isacco e al tempo della promessa». Di qui l'importanza delle genealogie di Nostro Signore nei Vangeli di San Matteo e di San Luca. Sia Adamo, in quella di San Luca, che Abramo, in quella di San Matteo, mostrano come l'intera famiglia umana e specialmente il popolo eletto sono storicamente legati al Salvatore e al suo sacrificio redentivo sul Calvario attraverso Maria. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte prima, Antico Testamento. Figure mariane.